Pagine e Fogli presenta
storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Alessandra Petitta. Mancano poche settimane al Santo Natale, ad una festa che dovrebbe essere vissuta con serenità, con gioia da ciascuno di noi, ma in tante famiglie italiane, purtroppo ancora in troppe famiglie italiane, la pace e la serenità sono messe a dura prova da una grande piaga sociale. Parliamo dell'usura, un fenomeno purtroppo in crescita. In questo periodo si parla tanto di crisi economica. Quest'oggi sono in compagnia di una persona che ogni giorno raccoglie testimonianze, raccoglie confidenze, confessioni di tante persone che sono cadute nel giro degli strozzini. Una persona che ha fatto della sua vita oggi una missione dedicata alla lotta all'usura, all'aiuto delle famiglie, dei singoli che si trovano in questo momento di grande difficoltà e di disperazione. Oggi è ospite a Storie Don Alberto D'Urso. Ben trovato.
Ecco, un saluto a lei e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Don Alberto, lei è oggi presidente della Fondazione Antiusura a Bari, ma soprattutto segretario nazionale della Consulta Antiusura, che è praticamente un'associazione che raccoglie,
le fondazioni che abbiamo in Italia costituito, e sono ben 28, con tanti centri di ascolto che sono dei presidi sul territorio, in modo che nessuno, ecco, si senta ignorato o abbandonato, di quelli che sono, direbbe il Papa, lo scarto della società. Ecco.
Ma quando risale il suo primo incontro, diciamo così, con questo poi grave problema sociale? Lei, insomma, io ho fatto un po' i conti, è parroco da ben 52 anni, abbiamo superato il mezzo secolo.
Sì, ma mi interessa di questo problema dal 1994, ma conoscevo questo problema attraverso la confessione, perché quando noi ci portiamo al confessionale, noi sacerdoti, non soltanto, ecco, ascoltiamo quelli che sono i peccati, ecco, delle persone in senso stretto, le offese fatte a Dio direttamente, ma anche tante pene che le persone ci confidano. Credo che sia una situazione privilegiata quella del sacerdote, perché tanta gente viene da noi almeno per sfogarsi, e quindi Celentano viene smentito, c'è anche un prete per ascoltare.
È stata la prima la Chiesa a rendersi proprio conto della gravità della situazione, proprio perché questa...
Ma la Chiesa su questo fenomeno è stata sempre molto attenta, perché basti pensare ai monti di pietà di una volta, ma prima della Chiesa è stato nostro Signore Gesù Cristo, che per esempio passando lì a Cafarno vide un uomo che strozzava la gente, si chiamava Levi, e dice vieni e seguimi, e Levi, che poi è diventato Matteo, ha lasciato il telonio e ha seguito Gesù e ha messo al centro della sua vita non più il denaro per strozzare la gente, ma posto al centro della persona Cristo, e con Cristo ogni persona, perché Cristo è venuto per noi e per la nostra salvezza, ce la ricorda il Natale proprio.
In tutte le confessioni che ha raccolto, diciamo, sotto questo aspetto, qual è la frase che si è sentito dire più spesso?
Ah, la frase è quella del riferimento alla disperazione da una parte, e arrivando da me, che ormai tanta gente mi conosce nella veste di chi lotta all'usura, sia nella prevenzione, sia nella solidarietà, sia nell'educazione alla legalità e anche nell'accompagnamento delle persone, è la frase che da una parte è la disperazione, però dall'altra parte è la speranza. Aiuto. Ecco la parola che poi più ti colpisce. Aiuto. Aiuto non solo per me, aiuto per la mia famiglia, e quando ci sono dei bambini piccoli l'aiuto in modo particolare si fa sempre più assillante, perché sono le mamme soprattutto quelle che ti colpiscono in queste disperazioni, ma anche in questi atteggiamenti di speranza.
E da questo osservatorio privilegiato che lei ha, quali sono le cause principali per cui una persona in qualche modo finisce in un giro malavitoso?
Le cause principali? Beh, intanto diciamo quelle cause che non bisognerebbe per il quale non bisognerebbe mai essere colpevoli. Quando una persona fa il passo più lungo della gamba, vive al di sopra delle sue possibilità, e qui c'è la mancanza dell'educazione alla sobrietà. Però ci sono cause oggi oggettive, la perdita del lavoro. Ecco, penso in questo momento a delle persone che qualche anno fa hanno comprato la casa con un mutuo, c'erano due stipendi, ha perduto il lavoro il marito, ha perduto il lavoro la moglie, e quello che è stato un sogno, il sogno di una casa, sono costretti a rimettere in vendita questa casa, che non hanno finito di pagare con le rate per poter onorare le rate presso le banche, ma anche poter sopravvivere. Perché oggi c'è gente, guardi, che vende la casa per avere un po' di soldi da parte, mm-hmm, e paga il fitto, e col resto cerca di vivere nella speranza che da un giorno all'altro si possa riavere un lavoro. Ma è quindi la perdita del lavoro o la mancanza di lavoro, per me, è una delle cause principali oggi. E secondo, quando ci sono, per esempio, i rientri immediati che le banche desiderano, impongono, quando non si viene pagati dopo un lavoro che è stato commissionato o dal privato o forse proprio dallo Stato o dalla regione, dal comune o altro, le malattie sono ancora altre cause. Quindi la situazione economica credo che sia la causa principale oggi di questa disperazione che purtroppo vive giorno dopo giorno. Qui siamo con oltre 1,5 milioni di famiglie a rischio di usura, e quindi siamo con 8 milioni almeno e più di persone che sono a rischio di usura, senza pensare alle persone che vivono al di sotto della soglia di povertà, e sono almeno 900.000 queste persone.
Persone che purtroppo magari sono costrette a rivolgersi a qualcuno che si finge amico, piuttosto che magari
l'amico della porta accanto, si dice tante volte l'amico della porta accanto, perché quando l'amico nella porta accanto ho capito che tu sei in difficoltà, si dichiara immediatamente disponibile, ma sa che non puoi restituire, e dopo un mese comincia a chiederti gli interessi. Ma finché siamo con l'amico della porta accanto ancora siamo con una forma piuttosto soft di usura e di violenza, ma quando invece il rapporto comincia con l'usuraio classico, allora la disperazione è veramente molto più profonda, perché la malavita organizzata non perdona. La vita organizzata manda i suoi messaggi legandoli alla violenza. Purtroppo noi dobbiamo registrare la disperazione di tante persone che poi dopo sono giunte al suicidio, di persone che tra l'altro non hanno avuto il coraggio della denuncia per paura, ma non verso se stessi soltanto, verso la famiglia, verso i figli.
L'usura porta solitudine.
Ah, molto emarginazione, porta solitudine, sono le periferie di cui parla il Papa. Uh-huh. Porta le persone in periferia, e queste sono persone che non hanno voce, perché ecco la mia esperienza in tanti anni ormai, possiamo dire, di attenzione a questo fenomeno, mi porta a dire che questo è ancora per gli usurai un investimento abbastanza sicuro e tranquillo, è un investimento a costo zero, lei paga le tasse, io le pago le tasse, ma sull'usura non si pagano tasse, ad alto rendimento, senza oneri fiscali, che è legato ordinariamente ad impunità penale. Sono pochissime le persone che vengono denunziate. La gente ha paura, ma poi anche se denuncia non ha chi l'assista, la gente che non ha denaro, non ha lacrime per piangere, figuriamoci se riesce a pagare un avvocato. Per cui tante volte noi nelle nostre fondazioni, per non far ritirare una denunzia, ecco, paghiamo noi un avvocato per l'assistenza, per cui ecco un processo va avanti. Per quel che riguarda la mia esperienza, a Bari almeno in 10 processi siamo coinvolti, anche da un punto di vista psicologico, perché come un bambino che si aggrappa alla mamma, l'usurato è una persona debole, fragile, disordinata, si aggrappa alla persona con cui si è confidato, si aggrappa soprattutto al sacerdote perché sa che il sacerdote il suo nome non lo farebbe a nessuno. Lui è tenuto al vincolo di confessione e io tante volte per incoraggiare le persone ad essere sincere, a dire tutto, a raccontare veramente la propria storia, assicuro, ecco, io sono tenuto al vincolo confessionale. Poi dopo li affido ai collaboratori perché possono riordinare un debito. Quindi queste storie sono storie molto penose, come lei può vedere, penose per le persone che finiscono nell'indebitamento, penose per le persone che non sembrano essere più persone, ma strangolatori del prossimo.
Dicevamo prima che la Chiesa è stata proprio sul campo la prima a rendersi conto della gravità della situazione. Certo. La prima fondazione è nata a Napoli, la
con
seconda,
Padre Rastrella.
Ecco, sì. La seconda l'ha sì, istituita nata, lei, no?
Sì, la seconda a Bari, uh-huh. Ma non solo, ecco, perché il merito non è mio, il merito è stato di Monsignor Magrassi, che ha voluto invitare Padre Rastrelli a Napoli. L'abbiamo ascoltato con il Consiglio Presbiterale, ne siamo rimasti tutti molto colpiti dai racconti di Padre Rastrelli e quindi abbiamo creduto opportuno, il Vescovo ha creduto opportuno di mandare un messaggio per la Pasqua del 94 intitolato Strangolati dall'usura. Ed è allora che è nata questa fondazione nella quale sono stato coinvolto, ma inaspettatamente, perché io fino allora non conoscevo nessuna cambiale, non conoscevo direttamente queste esperienze, però conoscevo le storie e mi sono lasciato coinvolgere, chiedendo però, ecco, al Vescovo di essere voce della Chiesa. E lui, quando abbiamo firmato l'atto costitutivo, ha fatto firmare l'atto costitutivo da tutti i vicari di zona, di modo che è stata la Chiesa di Bari che ha preso a cuore tramite me questo problema. Dico tramite me, ma io ho accanto a me due sacerdoti che collaborano direttamente con me, poi anche tramite la società civile, il prefetto di Bari che fece proprio il messaggio del Vescovo convocando tutti i sindaci allora a Bari, assicurandoci il suo apporto massimo. Al prefetto io ho detto finché resto voce della società civile io mi metto a disposizione. Devo dire che i prefetti di Bari da allora sono i presidenti onorari, ecco, sono il presidente della fondazione effettivo, ma i presidenti onorari è il prefetto di Bari, della fondazione di Bari, ma alcuni comuni sono convenzionati con noi e ci danno una grossa mano. E allora è cominciata questa storia, perché poi nel frattempo qui a Roma c'era Monsignor Di Liegro che col Cardinale Ruini aveva fatto nascere la Salus Populi Romani, Cardinale Saldarini a Torino che aveva fatto nascere la Fondazione San Matteo, a Matera era nata la Fondazione con Padre Cavazzeni. E io ho radunato queste persone poi a Bari dopo circa un anno di impegno sul territorio barese e ho proposto loro di lavorare in rete. Ecco, noi sacerdoti parliamo di pastorale organica, ecco, i laici parlano di lavoro in rete.
Oggi la Consulta Nazionale Antiusura è costituita praticamente da 28 fondazioni.
Eh sì, ecco, sono nate proprio così, perché dopo aver convocato queste persone e loro hanno accettato la mia proposta di lavorare in rete, io mi sono rivolto alla Conferenza Episcopale Italiana dicendo il problema non è di queste cinque regioni, il problema è nazionale, oltre che nazionale anche altrove, in altre nazioni, però pensiamo alla nostra Italia. Devo dire di aver avuto molta attenzione dall'allora segretario della CEI, Monsignor Antonelli, dal Cardinale Ruini, che mi hanno commissionato una proposta che io ho fatto e hanno finanziato questa proposta che ha portato a realizzare in ogni regione d'Italia una fondazione antiusura, alla quale abbiamo collegato però anche moltissimi centri di ascolto, Mi spiego, a Bari c'è la fondazione, ma a Molfetta c'è un centro di ascolto, in provincia di Bari, a Lecce c'è un centro di ascolto, a Brindisi c'è un centro di ascolto, in modo da presidiare il territorio e chi ha veramente bisogno si rivolge a questi nostri collaboratori autorizzati dai loro vescovi e loro fanno il primo ascolto e ci presentano, ecco, le varie situazioni che noi esaminiamo, approfondiamo, cerchiamo di canalizzare verso una soluzione attraverso la solidarietà, ecco.
Le è mai capitato di raccogliere la confessione di uno strozzino, di un cravattaro, come si chiamano oggi?
Confessione di cravattari mai, perché il cravattaro vuole presentarsi come un benefattore. Abbiamo delle coscienze distorte. Una volta nella vita mi è capitata la conversione di un cravattaro, come c'è stata la conversione di Levi, Matteo e di Zaccheo, ecco. Ma uno soltanto che ha rimesso oltre 200 milioni di vecchie lire a un suo dipendente che già gli aveva pagato la somma dovuta. Non so, si è fatto prendere dagli scrupoli, apparteneva a una famiglia profondamente religiosa, ma gli ho chiesto se era lecito strozzare ancora delle persone quando Gesù aveva fatto ben altro. E a proposito poi di Matteo, ne approfitto per dire che proprio nei giorni scorsi col consiglio direttivo della Consulta Nazionale abbiamo pensato di istituire una giornata nazionale per la lotta all'usura e abbiamo scelto anche un patrono, San Matteo, pensando che come Gesù aveva liberato il cuore di quest'uomo da un riferimento profondo, essenziale al denaro, può liberare il cuore di tante persone da questo rapporto. Non si può essere persone strangolando il prossimo.
E quando sarà questa giornata?
21 settembre, noi saremo dal Papa 29 gennaio, lo diremo questo al Papa, vogliamo istituire questa festa perché si possa guardare un uomo, anche Matteo, un altro uomo, Zaccheo, che Gesù ha incontrato e Gesù ha cambiato il cuore di queste persone. Vogliamo chiedere alla intercessione di questi santi, perché anche Zaccheo viene venerato come santo, vogliamo chiedere la loro intercessione perché al centro dell'attenzione di ogni individuo, di ogni persona, non ci sia il denaro, ma al centro ci sia davvero la solidarietà.
Una solidarietà che non è soltanto una solidarietà cristiana, spirituale, ma è una umana. Solidarietà anche, sì, umana, concreta.
La cosa più bella delle fondazioni è questa, che in ogni fondazione ci sono i pool di ascolto, cioè delle persone disponibili ad ascoltare chi è nel bisogno. E non sono persone qualsiasi, sono persone che professionalmente sono preparate. Ex dirigenti di banca, per esempio. Ci sono avvocati che hanno fatto l'obiezione di coscienza di non difendere gli usurai che possono pagare e sono loro a pagare i migliori penalisti per non essere condannati. In queste fondazioni ci sono questi pool di ascolto che affiancano il sacerdote, perché per lo più i presidenti delle fondazioni siamo sacerdoti. Per quale motivo? Non per togliere spazio ai laici, perché la gente più facilmente si confida col sacerdote, ma ci sono anche tanti laici, ecco, in alcune come presidenti di fondazione. Però non manca mai la figura sacerdotale. Si aprono più facilmente e quindi poi dopo si aprono con le persone che tecnicamente sono preparate, in modo da trasformare per esempio un debito usuraio in un debito bancario, in modo in tanti casi per le persone a rischio di usura favorire la prevenzione, perché questo è il primo scopo nostro, la prevenzione, poi la solidarietà, poi l'educazione alla legalità e poi l'accompagnamento delle vittime quando le persone sono uscite un po' da questa soggezione, da essere sotto schiaffo praticamente. Quindi c'è tutta questa attenzione, ecco, intorno alle persone.
E la Consulta Nazionale Antiusura assieme all'ABI ha anche istituito due fondi speciali proprio per aiutare.
Ma è lo Stato che ha istituito un fondo per la prevenzione e questo fondo l'ha istituito con una legge 108-96 e l'ha istituito in un tempo in cui Camera e Senato non funzionavano, fu con la Commissione Giustizia della Camera del Senato di allora che venne fuori questa legge. Però accanto a questo fondo statale c'è il cosiddetto fondo nostro della solidarietà, nostro dico delle fondazioni, che viene fuori da che cosa? Proprio dall'esperienza della solidarietà, e mi spiego. Per esempio dall'8 per 1000 noi riceviamo qualcosa, perché ogni diocesi che riceve dalla CEI ogni anno i fondi per la carità, ogni diocesi prevede un aiuto alla fondazione antiusura locale, e quindi c'è una somma che viene messa a disposizione. Poi abbiamo delle convenzioni con alcuni comuni, poi abbiamo delle iniziative. Ecco, io a Bari qualche anno fa abbiamo fatto una partita con i cantanti, con i magistrati, con gli uomini politici, ma scherzando abbiamo tirato fuori un utile allo stadio della Vittoria di 200 milioni allora, che sono stati messi a disposizione delle persone, perché non sembri una grossa cifra questa, ma la gente che si rivolge da noi si rivolge adesso non chiedendo più interventi su 10.000, 20.000, 30.000 euro. Purtroppo le richieste sono molto molto alte. E se posso ringraziare da questo microfono tutti i volontari, ecco, li ringrazio proprio di cuore, ecco, a nome del buon Dio.
Don Alberto, siamo in chiusura. Volevo, ecco, ricordare come è possibile mettersi in contatto con le fondazioni, con i centri ascolto. Innanzitutto tramite ovviamente le diocesi, le parrocchie.
Certo,
però
sì.
C'è anche un sito che noi possiamo dare,
sì,
che è un sito internet www.consultaantiusura.it. E qui
attraverso la consulta si possono sapere in ogni regione d'Italia quali sono e dove sono le fondazioni. E in ogni regione d'Italia c'è una fondazione antiusura. Oppure anche rivolgendosi alla Caritas diocesana, tutte le Caritas conoscono i nostri indirizzi, ma un po' in tutte le parrocchie conoscono i nostri indirizzi. Noi siamo nati per metterci a servizio, ecco, ma non soltanto noi sacerdoti, anche c'è spazio per i laici. Devo dire che tanti laici in questa esperienza hanno trovato una piena realizzazione di se stessi. Quando accanto all'impegno c'è la passione, e in queste persone io noto una crescente passione, la passione per l'uomo, come quella di Dio, la passione per l'uomo, quando c'è la passione anche gli orari di lavoro e di servizio non hanno un riferimento all'orologio, hanno un riferimento alle persone che si ascoltano.
E soprattutto, Don Alberto, c'è spazio anche alla speranza.
Oh, certo. E intanto ringraziamo il Signore per la Conferenza Episcopale Italiana, che ha avuto anche il prestito della speranza. E anche, ecco, parlo di Bari, ne abbiamo elargito di prestiti della speranza oltre 200, qui parlo di una diocesi, le diocesi in Italia sono tante, quindi moltiplicando per ogni diocesi vediamo come anche attraverso questa strada i nostri vescovi, da buoni pastori, ecco, sono accanto alle persone. Ma mi piace pensare in questo momento all'altra grande speranza, e mi rivolgo alle persone che sono indebitate. Non dite che sarà un Natale triste questo, perché non è un Natale felice se ci sono i soldi, ma se accogliamo Gesù. Noi, Natale esiste non per il denaro, potremmo fare qualche spesa in meno, ma apriamo il nostro cuore alla venuta di Gesù, così come diceva Giovanni Paolo II: aprite le porte a Cristo Redentore del mondo, perché se tutti apriamo il nostro cuore a Cristo, se lo aprono anche gli usurai, il cuore a Cristo, non ci sarà più questa piaga, purtroppo ancora tanto sommersa, questa piaga può essere eliminata se c'è una fede operosa.
Don Alberto, io la ringrazio molto, ringrazio Don Alberto D'Urso, presidente della Fondazione Antiusura di Bari e segretario nazionale della Consulta Antiusura. Io le auguro buon Natale.
Grazie, auguri a tutti, auguri anche a lei, e grazie anche a questa possibilità che ci è stata offerta, perché anche attraverso questo canale, che è tanto sensibile, perché già in altre occasioni ci siamo incontrati, perché anche attraverso questo canale giungo un messaggio di speranza soprattutto alle persone che vivono in periferia e che purtroppo la cultura contemporanea, che cultura consumistica, considera come scarto. Siamo fratelli e tutti figli di Dio.
Grazie, da Alessandra Petitta un saluto e un buon proseguimento di giornata con i programmi della Radio Vaticana. A presto.
Thank you.